Ci si aspetta a questo punto il punto di vista della Regione Lombardia e le iniziative su questo tema. Io vorrei iniziare leggendo un breve brano di Alexis de Tocqueville della Democrazia in America e spiegherò poi perché. Dice Tocqueville: un potere centrale, per quanto lo si possa immaginare civile e sapiente, non può abbracciare da solo tutti i particolari della vita di un gran popolo. Non lo può perché un simile lavoro eccede le forze umane. Quando vuol creare o far funzionare con le sue sole cure tanti elementi disparati, o si contenta di un risultato molto incompleto o si esaurisce in inutili sforzi. Questo è esattamente il brano con cui abbiamo scelto di aprire il documento programmatico che la nuova giunta della Regione Lombardia, che ho l'onore di presiedere e che si è insediata all'inizio del mese di luglio dell'anno scorso, ha ottenuto il voto positivo della maggioranza del Consiglio regionale. Abbiamo scelto questo perché dice, in parole sintetiche e credo chiare, quella che è la concezione di azione amministrativa con la quale noi vogliamo connotare il nostro comportamento e le nostre scelte. La Regione Lombardia ha un programma ambizioso su questo terreno. Noi vogliamo diventare un punto di coagulo, assieme ad altri evidentemente, ma uno dei punti di coagulo, di raccordo e di riferimento delle diverse realtà vive che operano sul territorio. Certamente i governi e le amministrazioni locali, le istituzioni, ma anche le imprese, gli enti, i servizi pubblici e privati, le associazioni, i singoli cittadini. Infatti siamo convinti, e in questo vogliamo consista la novità nell'azione di governo nostra, che la ricchezza, specie in una regione come la Lombardia, la ricchezza sociale, sia il vero patrimonio a cui attingere anche per un'azione politica. E siamo convinti, perché lo vediamo, che tutti questi soggetti sono quelli che nei fatti concorrono, sia pure in modi diversi, a livelli diversi, a dare in realtà una risposta alle esigenze e ai bisogni che si manifestano nella cittadinanza. E quindi abbiamo scelto di non avere in questa azione di governo, di non rifarci ad uno schema precostituito a cui sottostare, ma di cercare invece di far emergere, di valorizzare, di aiutare anche, laddove necessario, quella pluralità di risposte che sorgono dalla società, quella pluralità di risposte che hanno la capacità di soddisfare il bisogno, la diversità, la pluralità dei bisogni che si manifestano nella società. Io credo che la funzione pubblica, la funzione dell'ente pubblico su questo livello sia quello di individuare i bisogni, le esigenze sociali, culturali, pubbliche che si manifestano nella cittadinanza. Ma questo compito, che è quello di individuare, non deve necessariamente automaticamente sfociare nell'assunzione in proprio della gestione delle risposte. Anzi, sono convinto che quanto più sia possibile l'ente pubblico deve aiutare e valorizzare le risposte che spontaneamente o comunque per azione di altri soggetti sorgono nella società, e che la gestione in proprio debba essere fatta unicamente laddove l'iniziativa, chiamiamolo del privato sociale, non arriva. Oggi più che mai bisogna riconoscere che in molti casi scopo pubblico dell'azione e iniziativa privata sono strettamente connessi. In molti casi, non dappertutto, non sempre, non necessariamente, ma laddove questa sintonia avviene, l'interesse pubblico è quello di dare una mano alla iniziativa privata svolta da soggetti diversi dall'ente pubblico. Questo passaggio importante, che certamente avendo sentito riproporre una volta di più l'esperienza di paesi come gli Stati Uniti d'America, è già un guadagno compiuto in civiltà diverse dalla nostra, questo passaggio, che in Italia ancora deve avvenire, non va subito e non va svilito. Credo che bisogna riconoscere che lo scopo di un'attività è quella di connettere il pubblico con il privato, cioè il privato collabora con ciò che l'ente pubblico ritiene importante per la sua funzione e l'ente pubblico aiuta quello che interviene per iniziativa del privato con uno scopo universale. È il campo di quei soggetti che, per rifarci ancora agli Stati Uniti, sono caratterizzati come public benefit, cioè soggetti la cui attività è a beneficio di tutti o di molti e il cui obiettivo trascende l'interesse puramente egoistico dei propri componenti. Io credo che solo valorizzando queste risorse, da quelle emergenti a quelle che hanno secoli di storia, ma queste risorse alla società civile, lo Stato potrà superare la crisi del modello di welfare ormai del tutto improponibile, ma che culturalmente non siamo ancora in grado, o meglio, la cultura di governo presente in Italia non appare ancora in grado di ovviare. Questo è dunque un argomento legato alla convenienza, la convenienza che abbiamo di organizzare la società civile in un modo tale che essa sappia il più possibile sopperire alle proprie esigenze. Questo è anche un tema di forte valenza culturale, perché si tratta, credo, di modificare una posizione culturale ancora egemone del nostro Paese, benché gravemente in crisi. Ma questo è in fondo il tema che si connette ad un principio che, dopo essere stato vissuto e praticato quasi in maniera clandestina per decenni, è oggi diventato di grande successo, forse addirittura di troppo successo, perché le cose di cui si parla molto poi si rischia di non realizzarle. Parlo del principio di sussidiarietà, che è diventato un argomento di conversazione comune da quando il Trattato di Maastricht lo ha scelto come sua colonna fondamentale. Principio di sussidiarietà che è evidentemente un principio di grandissimo rilievo, soprattutto quando viene inteso come elemento regolatore dei rapporti, parlo del Trattato di Maastricht, elemento regolatore dei rapporti tra l'Unione Europea e gli Stati membri. Sappiamo tutti cosa vuol dire, lo ricordo a me stesso. Secondo il principio di sussidiarietà è ingiusto e non è conveniente rimettere ad una maggiore e più alta società quello che può essere fatto dalle comunità inferiori, inferiori evidentemente come termine tecnico, non per valore. Le società di grado più alto, Stato e Regioni, per rimanere in Italia, hanno quindi il compito di aiutare in maniera più suppletiva le comunità di grado inferiori, le comunità locali, e insisto e sottolineo, perché questa ultima tematica viene scarsamente considerata nel dibattito di oggi, non soltanto le comunità locali, ma i soggetti sociali, i corpi intermedi di cui parla il titolo di questo convegno, che sono la ricchezza più rilevante, che sono la novità culturale più esplosiva da questo punto di vista e meno ancora masticata e affrontata dal dibattito di oggi. È per questo che nelle risposte alle esigenze di interesse pubblico la prima preoccupazione da parte degli enti, delle amministrazioni, non può più essere, a mio avviso, quella di gestire in proprio le risposte ai bisogni, bensì di favorire la società civile nelle sue multiformi modalità. È un dato che non può sfuggire, purtroppo, ma è una realtà, quello dell'inefficienza e dell'inefficacia di un modello che pretende di gestire da lontano le risposte ai bisogni. E il centro è sempre lontano. Qui c'è un altro tabù culturale da sfrondare. Noi viviamo ancora dei riflessi e delle filiazioni di una cultura illuministica che ritiene che ciò che sta nella capitale, ciò che sta al centro, ciò che sta in alto, è sempre comunque superiore e migliore di ciò che invece nasce spontaneamente, perifericamente, localmente, si organizza da sé. È un bruttissimo vizio del nostro modo di pensare e di governare che va assolutamente sconfitto. Non è un caso che, se invece guardiamo, e non giudichiamo con le lenti dell'ideologia, ma guardiamo con i nostri occhi, ci accorgiamo che oggi molto spesso sono organizzazioni del privato sociale i soggetti che fanno di più e meglio per risolvere problemi di natura sociale. E questo accade, nella grande maggioranza dei casi, senza sussidi e con le gabbie, senza sussidi, che è già un fatto da rilevare, e molto di più con le gabbie, con gli ingabbiamenti di normative vigenti assolutamente mortificanti l'iniziativa di tipo privatistico, perché appunto queste gabbie sono imposte dalla cultura che dicevo prima. Allora qui si impone, ma è già stato illustrato da tutti gli interventi che mi hanno preceduto, realmente un capovolgimento di prospettiva, che il pubblico, l'amministrazione, recuperi fino in fondo il proprio compito, non si senta svilita ma valorizzata nello svolgere una funzione di coordinamento e di supporto laddove la società civile si esprime, crea e si dimostra in grado di produrre soluzioni efficaci. Che cosa vuol fare allora questa nuova amministrazione regionale lombarda in questa direzione? Noi ci siamo innanzitutto dichiarati e continuiamo a dichiararci pubblicamente interessati al fenomeno del non profit, soprattutto in una regione come la nostra che ha una fortissima tradizione di associazionismo e una spiccata propensione dei cittadini lombardi ad organizzarsi nell'ambito di questo terzo settore per i motivi che abbiamo detto prima. Abbiamo preso una prima iniziativa proprio di questi giorni e di ieri la mia firma sotto un decreto che costituisce un gruppo di lavoro pluridisciplinare per lo studio di questo fenomeno nei suoi aspetti giuridico-istituzionali, organizzativi, gestionali, contabili, fiscali, dei rapporti con la pubblica amministrazione e con la società civile, nonché per l'applicazione delle normative in materia. Tradotto in italiano, un gruppo di studio a cui ho chiesto di accettare la presidenza e mi ha dato appunto ieri una risposta positiva il professor Giulio Tremonti, e a cui hanno accettato di collaborare tra gli altri il professor Borgonovi, la professoressa Rossi, il professor Del Debbio e altri, un gruppo di studio incardinato nella presidenza della Regione Lombardia, a cui abbiamo assegnato appunto lo scopo di darci indicazioni riguardo il cambiamento normativo che gli enti pubblici del nostro Paese, a partire ovviamente dalla nostra Regione, devono operare per mettersi in sintonia con questa nuova creatività della società civile. Quindi il compito che abbiamo affidato loro e di cui ci aspettiamo è che ci diano indicazioni su come cambiare la legislativa regionale, in prospettiva anche quella nazionale, perché mi aspetto qualche cosa che faccia anche un certo fracasso, susciti una certa polemica. Si tratta appunto di invertire, almeno su questo punto, un modo tradizionale di procedere. Accanto a questo, mi rendo ben conto, e anche qui è stato testimoniato da molti interventi, che c'è un problema di crescita del terzo settore e che questa crescita ha bisogno, per essere supportata, di un'attenzione dal punto di vista dei manager, delle professioni che lo possono aiutare. Quindi la Regione Lombardia si conferma interessata a studiare il modo con cui coinvolgersi in questa formazione di manager per le realtà non profit. Abbiamo un interesse su questo tema e siamo pronti e interessati appunto a investire risorse perché le organizzazioni non profit della Lombardia possano svilupparsi al meglio. Non lo facciamo per generosità o per beneficenza, ma perché siamo convinti che questo sia uno dei modi più interessanti in cui spendere il pubblico denaro, perché ci aspettiamo un ritorno che sia un guadagno rispetto ai fini di bene comune, di buona amministrazione che evidentemente ci poniamo. Siamo convinti infatti che l'emergere del terzo settore è la risposta, probabilmente la risposta più singolare ma anche più efficace alle difficoltà oggettive che si sono manifestate nella non capacità o nella scarsa efficienza del settore pubblico e anche di quello strettamente privatistico a dare una risposta ai bisogni sociali. Approfondire la conoscenza e favorire le condizioni di funzionamento delle organizzazioni non profit diviene dunque un compito fondamentale, a nostro avviso, dell'azione politica e amministrativa in questo particolare frangente storico. E quindi vogliamo anche lavorare per adeguare la struttura amministrativa della Regione alle necessità e alle potenzialità presenti nel nostro tessuto sociale, in modo da, primo, qualificare il rapporto con il corpo sociale in termini di ascolto, secondo, indirizzare la capacità di risposta dell'istituzione sul livello di domanda della società, terzo, abbattere i costi della burocrazia e dell'inefficienza. È un'esigenza, crediamo, che riguarda tutti gli elementi legati al coordinamento, alla direzione, alla gestione di tutte le organizzazioni non profit sui diversi settori del loro intervento. E credo che l'incontro di questa sera sia stato particolarmente felice, anche perché ha sfatato il luogo comune ancora presente, almeno in alcuni settori di pubblica opinione, secondo cui il volontariato, il non profit, le cooperative sociali riguardano soltanto un settore limitato, quello dei servizi alla persona, settore limitato benché importantissimo, evidentemente fondamentale, mentre gli interventi questa sera sono stati splendidi perché hanno dimostrato come tutto il tema dell'azione culturale, dell'azione della formazione al lavoro, della creazione di posti di lavoro, delle iniziative economiche, è ugualmente un settore dove la creatività della gente, la fantasia e l'iniziativa si manifesta in maniera sopraffina. Chiudo qui dicendo che quindi credo, appunto, concludendo, che si debba dare atto al Centro Culturale di Milano, alla Compagnia delle Opere, di averci dato oggi un quadro estremamente completo, globale e di grande interesse, dimostrando l'utilità sociale amplissima del settore non profit e la sua capacità dinamica e di creazione di risposte vere. Grazie.
Tre telegrafiche conclusioni. Due dicono che c'è ignoranza. Il dibattito sul terzo settore in Italia ha gravi lacune. Ignoranza nel senso di ignorare. Perché, primo punto, si parla certe volte in questo dibattito come se il modello di riferimento fosse la Bulgaria nel suo peggior momento di socialismo reale. Perché parole come libertà, responsabilità, deburocratizzazione, decentramento, partecipazione del cittadino, potere alternativo al governo sono considerate di solito di parte e non aspetti fondamentali di qualunque democrazia moderna. Per cui oggi succede che lo Stato va a finire per organizzare le realtà sociali che dovrebbero essere, non dico alternative, ma complementari. Oggi abbiamo sentito che queste nascono dal basso, nascono prima dello Stato e anche e soprattutto nel settore non profit non è possibile che sia lo Stato a decidere chi debba essere il suo interlocutore, quali le organizzazioni ombrello che debbano nascere, mentre deve riconoscere questa nascita, perché non si può decidere per decreto che esista o meno un ospedal maggiore, una Baggina, oppure tutte le istituzioni che una Cariplo, queste preesistono. Lo Stato riconosca l'esistenza e capisca cosa vogliono dire, cioè si vada a lezione di un diritto naturale che forse è dimenticato. Secondo aspetto, sul piano finanziario ed economico, forse tutto il sistema di tasse e spesa pubblica va rivisto. In questo senso la proposta di legge Zamagni è un inizio, ma è un'altra idea, è l'idea che si risparmia quando qualcuno risponde al bisogno, non che si dà qualcosa a qualcuno e in questo senso si è perso per il bene pubblico e si deve perdere il meno possibile a seconda della pressione sociale. Oggi non solo a livello di fisco, ma a livello di un sacco di organismi statali, qualunque cosa che si venga vista come detassazione, come minor spesa pubblica, è vista come male. Non si capisce che dal punto di vista economico, strettamente economico, realtà private possono fare, realtà sociali possono fare una funzione che non è il privato a fine di lucro e non è lo Stato, ma che è più efficiente in certi casi e che permette risparmi ben più grandi di quanto sia la perdita in termini di tassazione. Anche qui andiamo a studiare. Terzo aspetto, non bastano le leggi. Speriamo che questa legge sia approvata con qualche modifica, ripeto, perché speriamo che nell'incapacità di controllo che è tipica del nostro Stato, questi comitati di controllo non diventino il cimitero degli elefanti dove funzionari di qualche organizzazione vengono messi per non controllare ma decidere di favorire la loro essa organizzazione. Ma a parte questo speriamo che siano approvate. Ma non basta. Le cose più importanti che sono fatte in questo periodo sul non profit, per esempio l'istituzione del diploma in non profit, il primo diploma in non profit da parte dell'Università di Bologna, che ieri abbiamo incontrato con il professor Berni e Sparo, sono fatte da realtà non statali, sono fatte da iniziative che nascono da professor Zamagni, professor Roversi Monaco. Queste iniziative della Cariplo nascono anche queste dal basso. O c'è una capacità di risposta al bisogno, per esempio sulla formazione, per esempio sulla misurazione della qualità, su tutti questi campi, poco, per esempio sull'idea di non profit come azienda, o qualunque legge porterà un non profit debole, che non sarà un non profit capace di rispondere ai servizi, in qualche modo non un'alternativa al welfare state, ma qualcosa che integra il welfare state. ma qualcosa che sarà, come è stata per larghe pezze, per esempio la legge sulla partecipazione alla scuola, qualcosa che permetterà ai genitori di distribuire le merendine ai loro figli e niente di più. Grazie, arrivederci.